Bentornati su The Next Chapter, questo è il 16° capitolo, io sono Alberto Mapelli, redazione al completo e che anzi ha un ospite importante, il Pippo Baudo di Bold Online, come l'ha definito Tim 2 settimane fa fuori onda. Benvenuto a Fabrizio Gilardi, ciao Faz.
Ciao, esatto, bravo, Faz va benissimo, quell'altra roba di al lavoro, la nonna e due persone in croce che mi incontrerò per strada.
Un saluto a Leonardo Flori.
Ciao, ciao a tutti.
Bel.
Ciao a tutti amici, come sempre il direttore non fa gli onori di casa, tocca sempre a me. Ringraziamo i nostri ascoltatori, direi in principio, perché gli ascolti vanno benissimo. Tra poco Mamma Rai ci acquista. No, dai, a parte gli scherzi, le puntate vanno bene, i social vanno bene, mi raccomando, chiocciolina Next Chapter, ci sentiamo lì.
Chiocciolina.
Chiocciolina, vabbè, avete capito? Vai pure avanti, direttore, con le presentazioni.
Beh, direi di sì. NJS.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Jacopo.
Ciao a tutti, benvenuti all'unico podcast in cui la favorita può essere non solo l'ultimo film di Lantimos, ma anche lo stadio di Palermo, secondo qualcuno di questa redazione, di cui non faremo nome.
Vabbè, manca Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao a tutti, soprattutto a Paul George e Jeremy Grant.
Come ci ha fatto simpaticamente notare il nostro ascoltatore Ennio, abbiamo un gran culo perché oggi è uscita la notizia che Davis ha chiesto la trade. Nick, vuoi partire tu?
Ma a parte qualcuno sta morendo, sento un gran...
qualcuno è stato investito,
sento un gran casino. Sì, dai, parto io. Allora, la notizia è che molto semplicemente, tramite il suo agente, Anthony Davis appunto ha informato i Pelicans che non ha nessuna intenzione di firmare l'estensione che New Orleans gli avrebbe potuto proporre l'estate prossima, cioè quella da 240 milioni per 5 anni, designated player. Lui invece non vuole restare, vuole andare a giocare in una squadra che gli permette di vincere da subito, e va bene, cioè voglio dire, basta seguire un minimo l'NBA da vicino per capire che questa in realtà non è una notizia, cioè è un dato di fatto, è ufficiale, ci sono i rumor che inseguono da oltre un anno, è diciamo una cosa enorme per vari motivi. Il primo motivo è che, come abbiamo già parlato prima che arrivasse l'ufficialità qualche settimana fa di Davis, dove parlavamo appunto che è l'ennesimo caso di una superstar che chiede di essere ceduta da uno small town market, come è successo a Butler, George, Irving, fino a Leonard la scorsa estate. È un problema appunto che la Lega deve iniziare un attimino a prendere seriamente, non tanto perché sia ingiusto, no, che le stelle vogliano giocare da un'altra parte, cioè, voglio dire, alla fine, per quanto ci si possa affezionare o per quanto possano piacerci tanti fattori, alla fine bisogna sempre ricordarsi che sono liberi professionisti, e quindi insomma alla fine è anche opportuno lasciargli liberi di scegliere un po' dove voglia svolgere il proprio lavoro, quanto perché appunto questo rischia di minare quel teorico equilibrio che dovrebbe stare alla base degli sport americani. Il problema è che fino al 2023, se non ricordo male, non si può uscire da questo contratto collettivo, quindi non è un problema e si può risolvere a breve termine. Fatto sta che penso Anthony Davis sia la pietra tombale sul fatto che le modalità attuali con cui si cercava di dare più potere agli small town market sia definitivamente tramontato, dei soldi non frega un cazzo a nessuno, fondamentalmente conta vincere o conterebbe, diciamo, i soldi intesi come altri fattori. Non bisogna parlarne necessariamente stasera, però comunque è una faccia della medaglia che secondo me è molto interessante da tenere sott'occhio nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Per quanto riguarda il discorso di Davis, voglio dire, dare un valore oggettivo è impossibile, perché uno dei primi 5-7 giocatori della Lega, che ha 25 anni d'età, che deve ancora entrare nel prime tecnico volendo della sua carriera, non ha valore, cioè dovrebbe essere incedibile. Purtroppo i Pelicans dovranno provarci, Quello che io penso sia l'unica cosa logica e giusta da fare è quella di non avere fretta, ovvero sia non ha senso scambiarlo nei prossimi 10 giorni, non credo assolutamente i Pelicans lo scambieranno nei prossimi 10 giorni, quanto perché aspettare 5 mesi non solo secondo me genererebbe e genererà un'asta al rialzo con tutte le squadre interessate, quanto perché secondo me facendo così dai modo a quelli che secondo me sono la miglior possibile offerta, quelli ti possono dare il pacchetto migliore per distacco, di entrare in gioco, ovvero sia i Celtics, perché ricordiamo che i Celtics in questo momento non possono prendere Anthony Davis perché non possono avere due giocatori presi tramite due trade con due giocatori e sono in Rose Rule contract. Esatto. Quindi devono aspettare luglio di modo che Irving rifirmi un altro contratto oppure vada via, lol, e poi appunto provare a prenderlo. Chiaramente i Celtics assieme ai Lakers, come abbiamo letto su da tutte le parti oggi con i social impazziti, sono le due squadre diciamo in testa alla griglia delle possibili destinazioni, non solo e non tanto appunto, non solo e non tanto perché sono quelle più che possono dare pacchetti più importanti, e questo secondo me è molto soggettivo, quanto perché come valore, blasone, bla bla bla, mettici quello che vuoi, sono l'unico e due e magari possono avere una speranza di rifirmare Davis quando nel 2020 diventerà free agent. A quanto mi pare di capire, non mi sembra Davis sia così intenzionato a legarsi a lungo periodo con una franchigia, indipendentemente da quella che sia. Cioè mi sembra più intenzionato come LeBron o Durant, questo tipo di giocatori qui, a poter essere padrone lui del suo destino, quindi a firmare contratti molto corti. Va da sé però che chi lo prende ora lo prende, cioè, rischia quantomeno di prenderlo per un anno e mezzo. Quindi se non ti chiami Lakers o Celtics, bisogna che tu sia disposto a fare offerte se non irrinunciabili, quantomeno ponderate, ecco, perché a ritrovarsi nelle condizioni dei Cleveland Cavaliers è un attimo, cioè non hai sempre la fortuna che Paul George rifirma come Oklahoma, insomma può andare anche molto peggio. Quello che volevo dire io, poi vi lascio la parola e mi dite voi cosa ne pensate, è che ho letto un po' da tutte le parti che i Lakers sono nettamente la franchigia in vantaggio su Anthony Davis. Ora, io vorrei capire, probabilmente non lo vedo io, infatti aiutatemi, come mai i Lakers dovrebbero essere la franchigia in vantaggio per Anthony Davis. Ovvero sia, i Lakers sono quelli che lo prenderebbero anche ora, subito. Davis c'ha lo stesso agente di LeBron, e quindi è una gran connection. A LeBron James non gliene frega un cazzo di nessuno dei suoi compagni di squadra, penso sia disponibilissimo a metterli tutti sui piatti pur di arrivare a giocare.
Tranne che Davis Caldwell Pope, che ha lo stesso agente.
Che ha lo stesso agente anche lui, quindi insomma è quello. Però voglio dire, quello che posso mettere sui piatti i Lakers oggi, ovvero sia scegli tu tre fra Lonzo, Ingram, Kuzma, Hart più una prima scelta che comunque è di, che ne so, medio alta, primo giro, cioè, è la stessa offerta che possano fare fra 6 mesi, è la stessa offerta che possano fare fra 12 mesi, perché è inutile prendersi in giro per quanto possano avere potenziale, cioè che di Ingram, di Lonzo e anche di Kuzma ai Lakers gliene freghi relativamente, e che li tengano lì solamente come pedine di scambio per arrivare a qualcosa di più grosso, lo stanno anche Muri a questo punto, cioè, io, cioè secondo me la stessa offerta che i Pelicans, che i Lakers scusa possano fare oggi a New Orleans te la fanno l'estate prossima, quindi non vedo perché dovrebbero essere in vantaggio da un punto di vista temporale, cioè secondo me il fattore temporale non c'è già più.
L'unico modo per cui siano in vantaggio i Lakers è che Davis dica apertamente che lui rifirmerà solo con i Lakers, il che mi sembra difficile. Quello, onestamente,
sì. Però appunto, cioè, non vedo perché dovrebbe scoprirsi così tanto.
Ti aggiungo anche, se il tempo passa e quindi si arriva all'estate, secondo me i Lakers non sono più così favoriti, perché c'è appunto, c'è Boston.
No, appunto, perché ci sono i Celtics che secondo me possono in un secondo battere qualsiasi altra offerta, sì, non solo e non tanto perché Brown e volendo anche Rozier, che poi chi lo prende lo deve rifirmare, ma sono comunque giocatori di un buon livello. Cioè, volendo possono inserire Hayward, anche se mi sembra già più difficile, ma soprattutto questa secondo me è la condizione che fa saltare un po' il banco. Cioè, nella posizione in cui sono i Pelicans, che in questo momento, cioè, i Pelicans hanno già perso, cioè, indipendentemente da quello che prenderanno in cambio di Anthony Davis, hanno già perso, cioè sono già la prima candidata a una relocation, sono già una franchigia fallita per quanto mi riguarda. Quello che puoi fare per rendere secondo me valore alla franchigia è quello di poter provare ad avere più scelte possibili, e nessuno ha le scelte dei Celtics. Cioè, i Celtics l'estate prossima possono mettere sul piatto la scelta dei Kings, che sarà in lotteria, quella dei Clippers, che sarà poco sopra la lotteria, e soprattutto quella di Memphis, perché qui si continua a non parlarne, ma la scelta di Memphis che hanno i Celtics, secondo me, è la, uno, se non l'asset più pesante a giro della Lega, uno dei primi tre. Perché i Grizzlies fanno schifo già in questa stagione, sono destinati a fare ancora più schifo nelle prossime due stagioni, e anche se, la tenessero quest'anno, quindi non darebbero la possibilità a New Orleans di scendere su, di scegliere subito, è protetta uno se l'anno dopo, e soprattutto non protetta nel 2021, cioè, in cui sfido io a dirmi che non saranno una delle peggio 5 squadre della Lega. Cioè, quella rischia di essere una scelta incredibile, cioè dello stesso valore della tanto chiacchierata Miami 2021. E quindi, nel senso, secondo me i Celtics partono da una posizione di vantaggio che, se i Pelicans fanno le cose fatte per bene, non ha nessuno. Poi, certo, si parla sempre di una franchigia gestita da barbari, con un front office vergognoso, con una dirigenza fondamentalmente assente, perché da quando è morto Benson non mi riesce ancora capito chi è che tira le fila lì e quali interessi reali abbiano. Sono la 30ª franchigia su 30 per valore commerciale dell'NBA, insomma.
Hai finito?
Sì, un rant mi stavo dilungando, no, perché è una cosa,
cioè, è una cosa che tu non hai a cuore, incredibile, non ne hai mai parlato.
Cioè, proprio non te ne frega niente.
Fats, vero, tu cosa ne pensi?
Io coinvolgerei Fats, che esatto. Diciamo, prima di farlo addormentare.
No, ma voi non avete idea del piacere che si provi a stare, tra virgolette, dall'altra parte, cioè non avere la regia e i post e la scaletta tutto in mano e dover stare attentissimi, ma poter cazzeggiare mentre si registra. Una sensazione meravigliosa. Andiamo avanti così, io vi ascolto e basta, è bellissimo. No, fatemi delle domande, cioè non fate fare il pippone a me.
No, i Pelicans, cioè Pelicans o Grizzlies che fanno relocation?
Oddio. Ma non era più facile se fosse il pippone, forse. No, rispondere a questa adesso è assolutamente impossibile, non ho idea.
No, la domanda mia è, visto perché... che sei un nerd, posso definirti così, certo. Del salary cap piuttosto che contratto collettivo, cioè, quella è una cosa secondo me che è difficile parlare a livelli di competenza anche che io non ho e che magari tu sì, cioè, quale potrebbe essere una soluzione per, non dico impedire, perché impedire è impossibile, ma quantomeno limitare queste situazioni, perché alla fine in tre anni, cioè, cinque situazioni simili sono tantissime.
Allora, ne conosci una? La faccio brevissima senza approfondire. La soluzione giusta sarebbe l'hard cap. Il problema è che è una cosa che, vabbè, a parte si rimanda al 2023, come dicevate prima, ma va votata. E non c'è probabilmente più di forse 3 o 4 franchigie che sono disposte ad accettare una roba del genere. Forse sbagliando, però non si fidano di come verrebbero distribuiti i soldi. Un po' come i giocatori non si erano fidati dello spalmare il cap quando c'è stata l'esplosione per il nuovo contratto televisivo. I proprietari non si fiderebbero dell'alt cap, ripeto, forse sbagliando, ma quindi non lo voterebbero mai.
Che si tradotto sarebbe?
Hard cap significherebbe che non esistono eccezioni salariali.
Esatto, che non puoi sforare.
Era per esatto. il pubblico meno...
Giustissimo. Quindi se è 110, 20, 30, 40 è 140 000001, no, punto, stop. Quindi sta poi alla singola squadra a convincere i giocatori, giocarsela su o giù. Una possibilità secondo me che si potrebbe perseguire, ma non mi sembra facile nemmeno questa, è semplicemente continuare a tenere un supermax come c'è ora, farlo ancora più vantaggioso per la squadra che tiene i bird rights del giocatore, ma togliere sia dal salary cap che dalle tasche del singolo proprietario il carico di questa soluzione. Quindi Anthony Davis, per restare a New Orleans, adesso prenderebbe quasi 250 milioni in 5 anni contro, non mi ricordo neanche quanti sono, 190 180, boh, andando via in 4 da un'altra parte. L'idea potrebbe essere: facciamo che diventano 300, facciamo che diventa un vantaggio quasi del 50% se non oltre rispetto alle altre squadre, però non va a cap, cioè a cap va il valore massimo uguale per tutti comunque, quindi che Davis firmi il super max ai Pelicans o il max da un'altra parte, il suo valore a cap è uguale a prescindere. Uh-huh. E in più i soldi extra non li mette il proprietario dei Pelicans, che adesso non so nemmeno chi sia, come dicevate prima.
Non lo sanno neanche loro, probabilmente.
Non esiste, quello è
ma
siamo noi la concorrenza.
Esatto. Si fa rientrare in uno di quei fondi che la Lega crea per revenue sharing, cioè redistribuzione degli introiti o per altre questioni, e in sostanza ogni squadra paga in base alla propria forza di mercato e di finanze. Quindi i Knicks e i Lakers pagano un sacco, i Pelicans guadagnano da queste cose. Quindi l'unico modo secondo me è questo: rendere non vincolante, non penalizzante per la squadra che tiene i diritti, dare una marea di soldi a questi giocatori. Mm-hmm. Perché alcuni dei casi dipendono da questo. Ad esempio Butler ai Bulls non ha funzionato, credo perché i Bulls non volevano dargli il mega max e tutto il resto. Quindi renderlo meno pesante per la singola squadra e meno vincolante a livello di cap. Però anche questa mi sembra una roba improbabile, cioè me lo voglio vedere quali franchigie votano per in sostanza pagare il max a un giocatore di un'altra squadra, se vogliamo tirarla giù.
Anche perché poi, come dicevi tu, non brillano per fiducia negli altri, no. Quindi la vedo difficile.
Ho questa vaga simile sensazione che gente che vale 2 miliardi di dollari abbia poca fiducia nel prossimo e tenda a pensare, sì, abbastanza per i fatti suoi. Sì.
Ma è una situazione simile a quella del salary cap del football, o sbaglio?
Non conosco nel dettaglio il football. Il football è hard.
NFL è hard cap.
E poi ci sono, se non mi ricordo male, c'è il franchise tag, cioè la possibilità di bloccare un giocatore che sarebbe free agent e tenerselo per un altro anno, una roba del genere. Quindi gli si toglie libertà personale e lo si blocca, una cosa così.
E vive
non approfondisco, esatto, non approfondisco perché non ne so così tanto.
E vive il liberismo statunitense.
Sì.
E la migliore offerta per i Pelicans, secondo te, qual è?
Giro la domanda: cosa vogliono fare i Pelicans?
Andare a Seattle.
Andare a Seattle.
Perché, no, nel senso, allora, se decide ancora del Demps, che mi sembra di sì, mm-hmm, del Demps, mm-hmm, è uno che negli ultimi anni ha ceduto una marea di scelte per prendere giocatori pronti. E se vi ricordate la famosa Basketball Reasons aveva scelto il pacchetto in cui non mi ricordo neanche quali fossero i giocatori che andavano a New Orleans al tempo, ma aveva scelto Gasol, Odom, Scola, Kevin Martin, Martin non mi ricordo, eccetera. Quindi è uno che ha sempre privilegiato le cose pronte, utili subito, al futuro, alle scelte, al draft, eccetera. Quindi è vero che in teoria quella di Boston non si batte se Boston ci mette tutto, però non si batte per me e per voi, magari per Demps si batte perché preferisce un'altra cosa. No, e io non lo so e non ne ho la più pallida idea.
E Boston, cioè, scusami, vai. Boston pensare di inserire Hayward, secondo te?
È una cosa positiva in questo momento Hayward?
però se come dici tu,
magari
si pensa di avere un giocatore,
cioè,
esatto,
di Demps può essere qualsiasi cosa. Cioè, magari preferisce, che ne so, CJ McCollum e altri due giocatori di Blazers. Mm-hmm. Quindi magari bisogna cercare il giocatore più forte tra quelli che possono essere cedibili, quindi vai a vederti il secondo delle squadre buone da playoff, vai a vederti, che ne so, Middleton e Bledsoe, no perché sono in scadenza, ma una roba del genere. Capella. Quindi devi cercare giocatori sotto contratto buoni perché i Pelicans vogliono restare. Quindi non ne ho la più pallida idea di quale sia l'offerta migliore, perché non so cosa vogliano fare loro. Quindi non lo so. In assoluto però dovrebbe essere Boston se ci mette tutto, sì.
Esatto, mi sembra davvero difficile rinunciare a un giocatore che sia nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva futura, ha già mostrato quello che ha mostrato Tatum, anche se quest'anno sembra un po' in regressione da tanti punti di vista, soprattutto a livello di scelte.
e puoi prendere anche tutto il resto con giocatori già più pronti, cioè per esempio Rozier, non so se tecnicamente possa essere inserito quest'estate in sign and trade per Davis.
No, perché hai bisogno che lui accetti la destinazione, quindi non puoi mandarlo dove vuoi, ma lui dovrebbe firmare, e a meno che non gli diano una vagonata di soldi, la vedo dura che Rozier vada.
Si dovrebbe accettare la destinazione, esatto, sì. Questo dicevo, però accettato la destinazione eventualmente si potrebbe.
Certo.
Ok, allora, quindi voglio dire, c'è materiale anche per l'immediato volendo nell'offerta dei Celtics, cioè mi sembra davvero difficile trovare di meglio, anche se quella dei Lakers può essere straordinaria anche da molti altri punti di vista.
Bello.
Ad esempio, io ho buttato giù, vai,
no, io non ho idea, cioè tipo se i Pelicans vogliono togliersi contratti pesanti, in realtà l'unico che hanno in questo momento è solo Monil, che ha tipo 13 milioni sull'anno prossimo e basta, perché gli altri sono, o forse anche i Tom Moore, ecco, una roba del genere. Sì, o magari fare una roba tipo Moore, quella fatta dai Nets con D'Angelo Russell, quindi prendere contratti schifosi per farsi dare roba buona. Ripeto, non è troppo complicato adesso come adesso immaginare cosa possa pensare Demps, perché certo, è Demps, fosse un altro, esatto, un pochino più lineare sarebbe così. Esatto, lui mi sembra complicato.
Ho buttato giù, cari amici, 7 trade un po' più normali di quella da anfetamina che ha messo su Twitter. 7 trade, squadre tra l'altro tutte abbastanza.
Scusa, puoi ricordare ai nostri spettatori cosa hai messo su?
No, se mette quella di Twitter, cioè, fa 4 minuti per leggere.
No, e allora non la dire, vai avanti.
La asciughiamo molto. C'era anche un Kyrie Irving ai Knicks, compresa. Ma appunto,
vabbè, sì, ecco, va bene.
Fantasiosa.
Molto pat.
Ne ho inventate 7, diciamo. Allora, una con Golden State, una con Toronto, una con gli Spurs, una con Oklahoma City, una con i Clippers, una con Chicago, dove torna a casa, e una con Portland. Quale volete sentire?
Io nessuno. Io quella con Portland, per sentire esplodere i fluori.
Con Portland, sì, ne parlava anche Faz. Potrebbero bastare, forse, non lo so, appiccicare Moore e Hill e Wes Johnson. Quindi Moore e Hill hanno contratti brutti, perché anche nel 19-20 prendono 21 milioni combinati
totale, sì.
Wes Johnson scade quest'anno. A Anthony Davis lo mandano tutti e tre, tutti e quattro a Portland per McCallum, Nurkic e Evan Turner.
Tutti praticamente.
Niente scelte.
Niente scelte. Poi puoi mettersi là dentro, non lo so.
Ah, next.
Esatto.
O pochino.
Io voglio spezzare una piccola
lancia per Placci. Non mi fa schifo, però sentiamo le altre.
Oklahoma, in realtà ho dato un soprannome a tutte queste trade. Questa di Oklahoma l'ho chiamata: si può avere un roster di 5 giocatori? Punto di domanda. Ok, sì. Ok, sì, cede praticamente tutti i giocatori, tranne Westbrook e Paul George. Vanno a New Orleans Steven Adams, Schroeder, Robertson, Jeremy Grant, il più forte esterno di sempre, Terrence Ferguson, e Kabarot, per Anthony Davis, Mirotic, che è in scadenza, Randall, che è in team option, mi pare, Hill e Moore.
No,
quindi in due mesi prendo le player option.
Ma questa è una trade da fantabasket, quelle che faccio io da giocatori svincolati.
Ce n'hai uno fattibile?
Guarda, per Davis forte, Davis forte, però ora magari non cambio due mesi prima dei playoff, 8-12 della rotazione.
No, immagino, stavo un po' fantasiando.
Ma quella degli Spurs è Gasol più Berinelli?
Perché
Gasol più Berinelli non ci sto, perché Berinelli me lo voglio tenere. Gasol più Forbes, dai, Gasol Forbes è la prima di Toronto, è una 29, dai, mi sembra.
E ci sto rimettendo
capito?
dai
no, vabbè, si
dagli
chiama
dagli Cunningham e la chiudiamo.
L'ho chiamata questa Arsi Buford, premi lo sto cazzo di grilletto.
È sputtatissimo che grilletto ha.
Dai, Gramegna, sta zitto, via.
Infatti danno via sia DeRozan che Aldridge, attaccano anche Patty Mills per Davis, Mirotic, Hillmore e Wes Johnson. Perché questo? Perché vi giuro che ha un senso, più o meno. Con questo nucleo, diciamo, gli Spurs non arriveranno mai, siamo tutti d'accordo, penso, neanche le finali di conference, probabilmente, quindi c'è da muovere qualcosa. Se, vabbè, un po' lo link ha fatto Toronto, se San Antonio insomma si garantisce un anno e mezzo, no, di Anthony Davis in questo modo fino all'estate 2020, bene, Poi però con questa trade qua si librerebbe totalmente dopo quell'estate lì, e quindi potrebbe ripartire da DeJounte Murray, Lonnie Walker, varie scelte che si farà dopo. Si tratterebbe di toccare il fondo come quella volta con Duncan per ripartire, e nel frattempo ti fai un po' di Anthony Davis. Non lo so, è un'idea. Scambi chiaro due all-star come DeRozan e Aldridge per...
Spurs non la fanno nemmeno.
Fanno mai, certo. No. Però potrebbe essere un'idea, ecco.
No, può essere un'idea, anche perché c'ha ragione Faz, cioè alla fine è impossibile capire quello che vuole Demps. Il punto mio è che sei una franchigia fallita, cioè non recuperi da perdere Anthony Davis, cioè, secondo me per quanto tu possa, ma io lo capisco, però per quanto tu possa sperare di rimanere competitivo, cioè della serie proviamo a fare playoff due volte nei prossimi tre anni, magari ci tengan qua. Cioè, secondo me devi accumulare talento, devi accumulare potenziale per i prossimi 5 anni.
Quindi fammela tu in chiusura una pseudo trade con Boston, che ci sembra la più qualificata.
Non lo so, quello ti posso dire è che se io sono Boston non ti do mai Tatum, mai. Posso darti Brown, e se io sono i Pelicans, Brown sono anche contento di prenderlo. Non avevo controllato Rozier, speravo potessero prendere anche Rozier, perché secondo me, io rimarrò uno dei pochi fiduciosi su Rozier, ma secondo me nel momento in cui va in una squadra e lo fa giocare diventa un buon giocatore. Non lo so, cioè, mi farei dare la scelta di Memphis e la scelta dei Kings, una roba del genere, però non lo so, ecco. Cioè, tra l'altro io oggi mi ronzava nella testa l'idea di come i prossimi 10 giorni di Morey saranno un continuo tipo pippare, telefonare 24 ore al giorno cercando di convincere New Orleans a farsi dare Davis per qualsiasi giocatore che non sia Harden, e fare Harden Davis ai prossimi
qualcuno
playoff.
Sta di nuovo cercando di suscitarsi o sbaglio?
Secondo me sì.
No, un obiettivo potrebbe essere, secondo me, per Demps, quello di dire ok, rimango competitivo più o meno nel presente con un occhio al futuro. In questo potrebbe aiutare ad avere la prima scelta assoluta. Cioè, secondo me, se prendono Zion Williamson, questi non li spostano.
Perché dovrebbero meritarsi Zion Williamson dopo aver avuto 7 anni Anthony Davis, non aver fatto niente per metterlo nelle condizioni di essere il dominatore dei 7 mondi che dovrebbe essere? Cioè, non devono pescare Zion Williamson, basta.
No, ma un vedo perché uno dovrebbe muovere la prima scelta assoluta per un anno di Anthony Davis.
Vabbè, no, chiaro, chi lo fa è perché ha possibilità di farlo.
Cioè, vedi Davis che firma il quinquennale a Cleveland.
Ma poi cioè, secondo me bisogna prendere atto di quelle che sono state le trade per i giocatori prima di lui. Ora è vero che nessuno magari vale Anthony Davis, cioè, però cioè, chi ha preso Leonard, chi ha preso Irving, chi ha preso George, cioè, ha sempre dato poco in cambio, cioè, per quanto può essere
anche chi
poco,
ha preso Melo.
Anche ma sta zitto. No, a parte tutto, no, nel senso, Faz, che ne pensi?
Cioè, quanto può valere davvero Anthony Davis? Realisticamente.
Il problema grosso, ovviamente, è quello che avete detto all'inizio, cioè lui adesso ha intenzione di probabilmente fare contratti brevi, e quindi se lo prendi adesso lo prendi per una stagione e mezza. Tra l'altro, ogni personalità poi va a sé, nel senso che io non ho idea se Anthony Davis abbia chiesto di andare in un big market o abbia chiesto di andare a vincere, perché adesso, a parte il fatto che mi sembra improbabile, però, per dire, vai a Oklahoma City nel secondo caso, non nel primo. Paul George è uno che evidentemente aveva più a cuore la stabilità e i buoni risultati del big market in assoluto. Anthony Davis non so come sia fatto, quindi la squadra che prova a prenderlo magari spera di, come sta facendo Toronto con Kawhi Leonard, convincerlo a restare, anche se non è per forza un big market, ma dice: ascolta, guarda che qua vinciamo 55 partite, andiamo malissimo che vada in semifinale di conference oppure in finale, qui puoi giocare per vincere. Quindi bisogna anche capire quanto le squadre si autoconvincono di poter essere appetibili per Anthony Davis, perché poi il problema è quello lì. Ma non quanto vale Anthony Davis, ma quante squadre ci si mettono e quanto sbilanciandosi.
In questo senso allora può avere più senso spingere ora se sei una squadra che se arrivi a quest'estate probabilmente non lo prendi mai o non
ti rifermerà mai. Certo, perché adesso hai Boston fuori dai giochi, esatto. Chiaramente, quindi adesso le altre squadre, adesso si sta leggendo dei Knicks negli ultimi minuti, ad esempio i Knicks potrebbero essere ottime per il discorso big market, evidentemente no per quello sul campo, a meno che ovviamente poi Anthony Davis in estate non attiri un altro free agent grosso. È troppo veramente complicato, ripeto, capire qualcosa, e sono convinto che per quanto ovviamente non abbiano le informazioni che abbiamo noi, anche le squadre abbiano delle difficoltà a valutare queste situazioni perché le informazioni sono molto molto limitate. Quindi io sono sicuramente convinto che varrà più di quanto ottenuto per Cousins e per Jimmy Butler, però resta comunque un incastro abbastanza complicato.
No, ma infatti era questo il punto mio, cioè quello delle informazioni, perché alla fine Cousins è andato via per Buddy Hill, un pacchetto di noccioline, Irving bene o male uguale, cioè...
Diciamo che al momento quella di Kyrie sembrava valesse un po' di più di quanto si è rivelata a valere, però sì, comunque non era roba sicuramente premium.
Vanno in un'altra squadra che poi scambia anche per Gasol e Conley, visto che hanno detto che ascoltano qualsiasi offerta, no? Così fanno un super team.
Yes, sir!
È un gancione per il prossimo argomento, aspetteremo e vedremo, tanto credo che almeno a sensazione fino a quest'estate se ne parlerà. Memphis ascolta offerte per Conley e Gasol, ma c'è qualcuno che gli fa delle offerte? Leo?
Ma qualcuno si troverà. Io devo dire che ci ho passato del tempo e sono rimasto un po' spiazzato dalla mancanza di idee che mi sono venute pensando a trade. In particolare mi sono concentrato su Conley. Non so se questo deriva dal fatto che io sono scemo, probabilmente, o che realmente in questo momento è difficile collocare Conley, perché sicuramente è un giocatore che un valore discreto lo ha, perché comunque dopo tutti i problemi fisici dello scorso anno, quest'anno è tornato bene e per i primi due mesi Memphis era una squadra in piena lotta per i playoff anche grazie a lui. Sta giocando un'ottima stagione, resta il fatto che comunque ha 31 anni, ha un contratto molto pesante. Io sinceramente mi sono immaginato una cosa che può essere intrigante e che può coinvolgere gli Orlando Magic, che notoriamente sono alla ricerca di una point guard, perché giocano col buon DJ August in quintetto, che gli vogliamo bene ma anche no. E la trade che ho pensato vedrebbe Conley solo fare la strada da Memphis a Orlando e fare il percorso inverso proprio DJ August insieme ad Aaron Gordon. Memphis si libera del pesante contratto di Conley e ingloba quello un po' più leggero e a calare di Gordon, che è un giocatore che non avrebbe magari bisogno di una situazione perdente per continuare il suo sviluppo, come diventerebbe Memphis dando via sia Conley che Gasol.
Sviluppo che si è arrestato quest'anno, sottolineiamolo, cioè a me sembra evoluto rispetto all'anno scorso.
Però cioè, chiaramente questa è una cosa che va più nella direzione di Orlando, che finalmente trova una guardia, una point guard affidabile, però un po' mi intriga come soluzione.
A Memphis stappano quella buona, penso, non lo so, a occhio e croce direi che a Memphis non sarebbero troppo contrariati davanti ad un'offerta del genere.
Ma anche, no? Se, anche per Orlando, no, cioè, se
non Orlando, non lo so, datevi Aaron Gordon per Conley oggi, non lo so,
abbiamo un ospite per parlarne.
Chiediamolo a Faz.
No, su, no. io non ho la più pallida idea neanche di cosa vogliono fare i Magic, ma per il semplice motivo che si sono un po' plafonati su un livello mediocre. È chiaro che con Conley punti a fare i playoff, Aaron Gordon è tutt'altro che inamovibile. A Memphis interessa sicuro, perché altri 3 anni di contratto a scendere. Diciamo che come valori e come interesse generico è una cosa che mi pare molto intelligente, però dipende da quanto Orlando voglia fare i playoff, perché è chiaro che se prendi Conley poi è probabile anche rinnovare Vucevic in off season, rinnovare Terrence Ross per essere arrivati settimi a Est.
diventi sì, costoso. Ecco, no, bravo, bravo tu che l'hai detto,
per 5 perché... anni e non fai nient'altro. Poi con le invecchia e tutto il resto.
E allora rigiro la domanda: preferisci Conley o Jrue Holiday?
Vabbè, non c'è paragone, dai.
Io non avrei molti dubbi.
Migliore.
Però dopo oggi Jrue Holiday, secondo me, è più sul mercato di Conley.
No. Bella domanda.
Cioè, nel senso, io l'ascolterei un'offerta per Holiday, fossi nei Pelicans.
Sì, no, adesso stavo leggendo che i Pelicans pare abbiano tutto l'interesse del mondo ad ascoltare offerte per il resto, quindi Randall, che è in sostanza la scadenza perché è una player option molto bassa, e uscirà
sì, Mirotic,
che sarebbe da rinnovare, sta gente qua, cioè se raccatti anche un cialtrone a caso che sta in campo per i prossimi 3 anni a un contratto, la fai. Holiday non lo so, non sono sicuro che sia così tanto sul mercato, anche perché comunque il contratto è ingombrante ed è anche molto lungo.
Prima e che va quindi... via D, non credo che...
No, esatto.
Però, cioè, io penso a Holiday, c'è almeno metà delle squadre della Lega che pagherebbe per avere un giocatore così in squadra. Non a quei prezzi, chiaramente.
Il problema, sai,
il problema è quello. Cioè, perché... ha un contratto da 27 milioni in media per i prossimi anni e ne ha altri 3 di anni di contratto.
Gli prende 8 Porter, 27 milioni.
Sì, li prende 8 Porter e, per esempio, prima facevamo dei nomi, che ne so, Dallas accanto a Doncic, piuttosto che Phoenix, anche se non ha gli asset da dare in cambio, piuttosto che altra gente, avrà interesse un giocatore che nel metà campo difensivo è top 5 tra gli esterni. In attacco di sicuro non ti azzoppa, anzi può essere un ottimo secondo violino, ne vorrebbero giocatori così. Poi tra l'altro nel suo prime è del 90 credo, quindi ha 28 anni, 29 anni e negli anni in cui... Holiday.
Ah, scusa, sì.
E negli anni in cui ancora può essere un giocatore d'elite per attaccare, per, o meglio per attaccarsi, volevo dire, per completare un roster competitivo.
Io a Est penso faccia lo Star Game senza problemi.
Sì. A Est può anche, già anche andare in quintetto.
Esatto.
Senza problemi, sì.
Comunque, tornando a Conley, no, io non so perché, ma a me mi piacerebbe da morire vederlo a Utah. Ma da morire proprio.
Magari.
Non solo e non tanto perché sarebbe un upgrade delle point guard che hanno ora, perché sarebbe un upgrade di Rubio e Exum, ma quanto perché mi sembra un giocatore veramente complementare in entrambe le metà campo. Mi sembra un giocatore che va un po' a quel ritmo, abituato un po' a giocare a ritmi bassissimi.
Toglie la palla di mano a Mitchell ogni tanto, che sarebbe cosa buona e giusta, perché Mitchell un po' soffre avere tanto la palla in mano, l'abbiamo visto tutto l'anno,
e tira tremendamente sugli scarichi,
tira tanto bene,
cioè, sugli scarichi. Ha le potenzialità per tirare bene sugli scarichi, cioè, mi piacerebbe, cioè, mi sembra un fit sui quali investirei, anche perché intendiamoci, Utah c'ha 40 milioni di spazio salariale il prossimo anno, che non
se ne fa
che
niente,
non dà un cazzo di nessuno, appunto, cioè nessuno va a giocare a Utah, purtroppo, però
ma vicino a Doncic no, perché io ne avevo pensata una con le Gasol, cioè Memphis insieme, che butta giù completamente, esatto, per DeAndre Jordan e Wesley Matthews, cioè due contratti brutti e Dennis Smith Jr., cioè qualcosa da cui ripartire,
brutti ma in scadenza.
Ma di Andre Jordan,
scadenza, io ragazzi, Jordan non ragazzi, è così scusate,
sì,
prima che cominciate a scannarvi su Gasol, Conley a Dallas, come dice Zullo, sono mortificato, ma devo scappare.
Ciao, grazie, non è stato un piacere.
Ciao, Leo.
Non è mai un piacere registrare con voi, è stato un piacere anche se brevemente con Faz.
Grazie altrettanto. Sì.
E buonanotte, non fate casini, Pelacci, non fare big data.
Mi raccomando, metti il pigiamino adesso.
Sì, sì.
Vabbè, no. Ale, dice?
No, appunto, Conley Gasol a Dallas per DeAndre Jordan e Wesley Matthews e Dennis Smith Jr.
Forse un po' poco solo Dennis Smith.
Forse sì. Anche sì, anche secondo me.
Però è una scelta lotteria,
È un sacco di spazio, non lo so.
Io forse la fo più volentieri per Memphis che per Dallas.
E chi ci va poi a Memphis a prendere quello spazio salariale?
No.
Non è che devi prendere
nessuno, però hai
innanzitutto preso... non strapaghi, non vai in tassa di lusso, non hai problemi.
Esatto. Poi inizia a muoverti un po' magari come Atlanta sta facendo in questi anni, non lo so, piano piano.
Più che altro perché chi, cioè, quali sono le blue chip, diciamo, e puoi prendere da un 31enne, un 33enne, esatto, quasi 32enne, 34enne con quella storia clinica lì e quei soldi lì, cioè nel senso, qui si parla di Conley secondo me intelligentemente, perché di Gasol, cioè come si fa a dare un valore, mi sembra di averlo letto anche, mi sembra anche Faz l'abbia scritto da qualche parte in queste settimane, che è molto difficile dare un valore, diciamo così, a Gasol in questo momento, e io sono d'accordo, cioè come si fa a dare il valore?
C'è anche un altro enorme problema, che Gasol è in player option, quindi se gioca di merda resta nel contratto, ce l'hai sul gruppone anche l'anno prossimo, se gioca bene abbastanza magari esce, quindi hai pagato qualcosa per uno che va via a fine stagione.
Esatto,
è una rogna tremenda.
Sempre il nostro amico Ennio, quello citato inizio puntata, mi diceva che se eventualmente Gasol si mettesse a fare il ring chaser, sarebbe uno di quelle schegge impazzite che potrebbero falsare in una direzione o in un'altra l'NBA. Cioè è un giocatore che se decide che non vuole più prendere quei soldi e vuole andare a giocare per vincere, incide tanto, va considerata anche questa opzione secondo me.
Mi sembra abbastanza cadaverico, però in linea teorica sì, esatto. Esatto, assolutamente.
Se fai Rincesa potrebbe fare player option, che sarà quasi 10 milioni l'anno prossimo, direi annuale, avanti così. Avevo tirato giù il 24 gennaio, quindi 4 giorni fa, le statistiche di Marc Gasol prima dell'8 dicembre, quelle dopo l'8 dicembre. Praticamente prima, quindi nella primissima parte di stagione, Memphis era 15-10, andava molto bene, lui tirava col 40% da 3, andava tutto bene. Dopo tira col 28 da 3 e Memphis è 4-19, direi ha vinto l'ultima, forse è andato peggiorando ancora. Sì, cadaverico, sì, è il termine, sì, l'aggettivo giusto.
Ma poi sembra il latte che c'avevo in frigo io fino all'anno scorso. Cioè,
un gran paragone.
C'è anche un problema di genetica, se la genetica ci insegna qualcosa, il fratello è invecchiato male, lo stesso percorso davanti a Marca.
Lei dice.
Insomma.
Vabbè, poi se vuole ci vince una competizione FIBA in 5 minuti davanti agli occhi, non ci rendiamo questo nemmeno conto di come.
No, ma Gasol, se c'ha voglia di giocare, inteso come Mark, Power, ormai no, ma inteso come Mark, se c'ha voglia di giocare, super giocatore, però insomma, cioè, sfido io a chi farà un'offerta per Gasol e cosa farà.
Sto morto da ridere perché stanno tirando fuori un tweet di Anthony Davis del 2011, quando ancora doveva entrare nella Lega, lui che dice: ciao New York, come state?
Vabbè,
sentiti inizio... questa per Marc Gasol, Nick. Marc Gasol a Charlotte per Biombo, Kaminsky e Malik Monk, è una trade tristissima. Ero veramente triste
le trade fuffa per il fantabasket.
Io ce n'ho una però per Conley
perché...
finisci Ale.
No, perché pensavo che comunque Gasol a 35 anni a occhio e croce pensavo sarebbe il miglior compagno di Kemba Walker a Charlotte, non so, voi ne avete in mente un altro?
Di sempre, intendi
più di Kaminsky e di Biombo, penso che se
butti da quando Kemba è a Charlotte,
a
me veniva in mente tipo l'ultimo al Jefferson tipo 2014-15, qualcosa di simile, ma
il Batum degno non era malissimo, dai.
A Charlotte, perché per me è rimasta a Portland.
Portland, sì, forse qualche mese a Charlotte.
No, aspetta, l'anno che hanno fatto i playoff con Clifford, Batum c'era già, giusto?
Sì, che hanno vinto 48 partite alla pari tra 3 squadre, sì.
Ed era buono, marcio, com'era?
No, buono, non quello era top buono di Portland magari di 5 anni fa, ma sicuramente era buono.
Scarpelli non convinto da Batum.
No, è che non avevo bene in mente gli ultimi 3 anni del francese.
Pensa che impatto hanno avuto sulla Lega.
Ma Pelli, dai, dammi sta trade, esatto, che tanto ti sento,
che è quella,
lo so,
che è quella che avevo preannunciato sul gruppo, che poi ci collega al nostro prossimo argomento, che è Indiana, post disastro di Dipo. che sarebbe tutti i contratti in scadenza, perché Memphis magari dello spazio o per pagare meno o perché vogliono andarsene da Memphis, non lo so, cioè Evans, Bogdanovic, Collison, Joseph, che sono quattro dei sei, dei sei contratti in scadenza a fine di quest'anno, per Colley e Green, giusto per far quadrare i conti. Ora, dal punto di vista tecnico, Colley vicino Oladipo, boh, forse sì, non mi dispiacerebbe vederlo.
Per me sì.
Dal punto di vista di Memphis invece magari vogliono metterci dentro Aaron Holiday, che è un buon prospetto.
Ma infatti daccelo un giovanotto, TJ Leaf, non lo so. Dai,
io
un giovane.
Poi se
israeliano,
se ti va male, se ti, perché con le Oladipo giocano insieme nel 2020, cioè sì, se ti va male perché uno invecchia di merda e l'altro ritorna di merda dall'infortunio, hai fatto un disastro
di
proporzioni. No, no, però ha senso. L'unico giocatore, secondo me, degli expiring, secondo me, l'unico giocatore che Indiana non darà via, o comunque non vuole dar via, secondo me, è Bogdanovic.
Non Young. Perché...
Secondo me, più Bogdanovic per il fatto che Young comunque c'ha sia Turner che hanno pagato e Sabonis che magari c'ha voglia di pagare. Non che Sabonis possa diventare la power forward titolare. Magari sì, non lo so. Cioè, Bogdanovic mi sembra si sia identificato forse anche più di Young, scusa, con quella che è la mentalità della squadra. Cioè, è chiaro che Young sia l'esempio perfetto, no? Cioè, dedizione, lottare su tutti i possessi in difesa, fare tutte le cose che non rientrano nel foglio statistico. Però Bogdanovic mi sembra questo supercharged, perché comunque, cioè, difensivamente stanno è un'ira di Dio. Cioè, io i Pacers, per motivi di lavoro e per motivi di rabbia personale, perché li avevo dati come delusione dell'anno e poi invece vincono tutte le sere, li ho visti spesso. Cioè, difensivamente Bogdanovic è neanche parente di quello che due anni fa giocava a Brooklyn.
No, ma esatto, cioè un mostro.
Tira il 50% da tre punti. Cioè, secondo me è un giocatore interessante, un giocatore che magari fa piacere alle giuste cifre avere intorno anche nei prossimi anni. Però come trade c'ha molto senso, sono d'accordo. Cioè, se un upgrade in un ruolo di point guard, anche i Pacers potrebbero provare a farlo.
Quindi soprattutto... arrivo alla considerazione, alla domanda che giro a Faz. I Pacers cosa fanno adesso senza Dipo? Cioè, qual è il futuro? Non cazzo. C'è un futuro scritto.
Ciabatte.
Io non credo che vogliano adesso ribaltare tutto e prendere in preda al mezzo panico della roba. Il problema dell'infortunio della Dipo è come torna, perché è un infortunio bruttissimo e che di solito capita a giocatori, atleti, esseri umani in età molto più avanzata della sua. È veramente una tipo Parker, esatto. C'è un infortunio da quarantenni, Parker ne aveva leggermente meno, non da 26enne, 27, quanti ne ha la Dipo adesso.
Cos'è che ha fatto di preciso?
Si è rotto il tendine sopra il ginocchio, non quello sotto, quindi quello che lega in sostanza il quadricipite all'articolazione.
Che leggevo da un medico su CBS, forse, sì, che lo considera un infortunio addirittura peggiore del crociato, perché poi vista l'età di Dipo, tra l'altro.
Di quell'area lì, esatto, è probabilmente il peggiore di tutti, è peggio del rotuleo, per dire, di Ronaldo, cioè come teoria dell'infortunio. Vabbè, sì.
Perché?
Un cadavere, un braccio. Però perché il tendine è più grosso, è più difficile rimetterlo in ordine, è più soggetto a nuove tensioni, nuovi potenziali problemi, ecco.
Cioè, quindi per un giocatore fa dell'esplosività uno dei suoi punti di forza.
Potrebbe essere rognoso, o quantomeno potrebbe, per salvaguardare il resto della sua carriera, volerci un anno pieno. Quindi secondo me sono andate questa e la prossima. Vediamo come è conciato Hayward, che in teoria si è rotto solo, tra tutte le virgolette del mondo, delle ossa, che in teoria sempre dovrebbe essere più rapide a guarire. Qui c'è veramente della bruttissima roba. Quindi al di là del dispiacere per la Dipo, che è un giocatore divertentissimo da giocare, mostro in finale di partita e tutto il resto, qui veramente è una brutta storia e non ne ho idea. Magari qualcosa con quei contratti di scadenza fanno, perché effettivamente hanno tipo 40 milioni di roba, anzi no, molti di più con Young. Esatto, 60, con Young hanno molti di più.
L'anno prossimo ne hanno 54 garantiti, ho guardato prima. Quindi
perché hanno Bogdanovic, Collison, Evans, Corey Joseph, O'Quinn e Young tutti in scadenza. Quindi esatto. Sì, una valanga. Esatto. Potrebbero farci qualcosa, però non è, credo che sia qualcosa non su, ripeto, preso dal panico, ma perché avevano già in mente di farlo. Però è chiaro che ti manca l'unico giocatore che veramente fa la differenza, perché poi buoni ne hanno tanti, ma sono tutti ottimi giocatori nel loro ruolo, nessuno che sposti di per sé come la Dipo, è veramente una bruttissima storia.
E quest'anno non hanno neanche fatto malissimo quando è mancato.
Finora
per
no, poi, la, però, ieri notte e l'altra notte sono implosi alla prima partita.
A Memphis. Però, tra l'altro un infortunio visivamente proprio bruttissimo, brutto, da
cioè
vedere.
Sembrava proprio mamma che mia. La palla del ginocchio si fosse girata completamente.
Mamma mia, bruttissimo.
Sì, ma è effettivamente quello che è successo. Tu pensa se ti viene a mancare, che ne so, un tirante a un ponte, non mi sembra un buon esempio quest'anno. Però,
anche perché ero a Genova però, quel giorno.
Però è una roba del genere, cioè è ovvio che lo c'è sotto resta Penzoloni.
Impressionante.
Ipotesi di qualcun altro su cosa vogliano fare i Pacers? Ale, che ti ho sentito poco.
Sto con Faz, non ne ho davvero idea. Cioè, anch'io sono del partito che penso faranno qualcosa, non so cosa. Non ho idea di cosa potrebbero fare, di chi potrebbero muovere di quei contratti. Buio, ammetto. Non ho idea.
Puntare su Aaron Holiday, Jacopo? Che sei allora, un po' il...
Aaron Holiday ha una grande caratteristica, cioè un grande realizzatore ed è anche un ottimo tiratore da tre, però ha un grosso difetto per giocare a fianco con Oladipo, è nettamente sottodimensionato e di conseguenza non è proprio il fit perfetto per giocare con Oladipo, secondo me, perché ha bisogno di una guardia un po' più fisicamente portante che giochi con Oladipo, secondo me, per avere proprio un fit di quel livello. Però, per dirla tutta, secondo me Indiana ha vissuto questi due anni di incredibile freschezza e che l'anno prossimo potrebbero anche cominciare a diventare un po' pesanti, cioè dovendo dare dei soldi a della gente per riconfermare questa freschezza potrebbe perderla, potrebbe
diventare
un po'
intristirsi.
Esatto, diventare la Miami, la Detroit di qualche anno fa che arrivava sempre ad un certo punto e si fermava, anche se quella era una squadra che aveva vinto e di lì aveva pagato tanto i giocatori, ma poi in cui si diceva tutti se questi giocatori li mettevano in un'altra squadra chissà che impatto avrebbero, e poi alla fine non era così. Per esempio c'era Tyshawn Prince, dicevano tutti quanto è bello Tyshawn Prince, e non era vero. Quindi adesso diciamo quanto sarebbe bello mettere in quintetto Sabonis, poi magari in quintetto non ha lo stesso rendimento, per esempio, ne possiamo dire tante. Secondo me il destino è, siccome non li vedo poter fare lo step in più perché non sono attraenti sul mercato e non sono così forti da migliorare quel po' per arrivare effettivamente a vincere la conference o in finale di conference, per me purtroppo andiamo incontro a un appiattimento che può derivare da tanti fattori, ma che tutti convergono in una direzione, secondo me.
Sì, però sono d'accordo con Faz sul fatto che no, non penso faranno scelte, cioè si andranno a incatenare con una possibile mossa come potrebbe essere quella per Conley.
No, questo
preda al panico, cioè,
questo lo diciamo lo sento anche.
Potrebbero provare a mettere una toppa, non so come, non boh.
Sì, no, per me non premeranno il panic button subito in questo modo.
Lo sai chi è che non deve premere il panic button? I Nets.
I Nets non devono premere il panic button perché hanno il più bel sistema della Lega nelle ultime 25 partite, mi pare evidente, sono 19-5 nelle ultime 24, quindi 19-6 nelle ultime 25, sono una squadra ipermoderna che ci piace tantissimo guardare e soprattutto, questo è il fattore che proprio mi sta tanto a cuore dei Brooklyn Nets, riescono a far stare in campo in NBA dei giocatori che sembrerebbero dei reietti in qualsiasi altra franchigia, ci li fanno stare in campo 20 minuti dalla panchina ogni sera, o anche in quintetto, cioè Trevion Graham, che è entrato in quintetto, sembrava uno starter, poi adesso esce dalla panchina e fa dei punti, ma cioè, qualche minuto fa, esatto, non era manco nel radar delle altre squadre NBA. Theo Pinson l'altra sera ha fatto 19 punti, mi viene in mente la rivalutazione straordinaria di Harris, che è sempre stato un buon giocatore, ma adesso è un giocatore incredibile, del 50% da tre punti. Dinwiddie, cominciano a diventare tante le storie. Shabazz, che sta adesso finalmente avendo un apporto paragonabile, se non migliore, a quello dell'anno scorso. Cioè, stiamo vivendo una stagione in cui davvero c'è un modello Nets di rivalutazione dei giocatori che è straordinario. Uno, perché Atkinson è bravissimo; due, perché Marks sa dove mettere mano anche nella spazzatura; e tre, perché c'è un'impalcatura anche di scouting a livello internazionale davvero importante.
Sì, Gigi, tu lo sai che tutti questi giocatori non me li devi nominare, perché noi li paghiamo due spicci, ci rimangono lì e facciamo i play-off.
Esatto,
facili.
E poi ci
io voglio, ci io voglio parlare, male. Voglio parlare con Faz, non me ne frega un cazzo di quello che dici tu. No, no, voglio chiedere quanto lo paghiamo D'Angelo Russell?
Il vantaggio è che è restricted. E quindi puoi lasciare che il prezzo lo faccia il mercato. Tu magari gli proponi una roba tipo quella di Aaron Gordon e Magic, quindi magari un po' di più perché il cap sarà salito, però stai sotto i 100 milioni in 4 anni.
Tende più a Porter o a Capella?
Più a Capella, secondo me. Porter è un max a tutti gli effetti. Okay. Capella l'hanno pagato molto meno. Quindi, però è anche vero che la scorsa estate c'erano molte poche squadre con soldi e molto poco mercato. Il prossimo potrebbe essere un po' più movimentato, e ci sta che nel momento in cui i Lakers e New York e appunto Brooklyn, che volendo spazio per due max eccetera, restano a secco sugli altri bersagli, su quelli grossi, qualcuno su Russell ci potrebbe anche andare, soprattutto se continua così. E quindi il rischio che vada su c'è, ecco.
E ci sono squadre che point guard ne cercano, cioè lascia stare che Orlando, vabbè, è innominabile, però Orlando e spazio ne ha, Indiana stessa, volendo, vedendo che Oladipo non si sa cosa fa, Phoenix, però non lo so, cioè, secondo me può essere un nome appetibile per quelle squadre di seconda fascia, soprattutto perché, come stai dicendo tu, ora sta giocando da All-Star.
Esatto, cioè un mese fa avrei detto tranquillamente molto meno, adesso insomma.
Si liberano anche in guardia Kemba Walker, Rubio e Bledsoe, unrestricted, e Rozier restricted in estate, quindi il mercato è un po' questo per i play.
Sì.
Va bene. Si può dire l'estate prossima, scusa, so che siamo lunghi, però devo aggiungere brevissimamente che si può dire l'estate prossima sarà un po' lo spartiacque, no, del progetto di Marks con i Nets. Cioè, fino ad ora hanno fatto le cose benissimo, però era sempre la stage 1, in cui era anche magari un attimino più facile, no, fare le cose. Da quest'estate, in cui hanno scelte, hanno spazio e hanno la possibilità, e devono fare quel gradino in più per salire ancora di livello e non rimanere nel limbo della mediocrità, sarà molto interessante vedere cosa faranno i Brooklyn Nets la prossima estate.
Sì, concordo. Sono d'accordo. E anche perché poi, avendo spazio, inizi a dover fare scelte che, se sbagli, butti giù quello di buono che hai fatto fino adesso. Perché poi ad est di spazio per andare più in su ce n'è pochino, tra Boston, Toronto, almeno l'anno prossimo, forse, se Kawhi rimane.
E Milwaukee,
quindi per andare su devi fare le scelte giuste. Intanto direi facciamo i playoff quest'anno, poi si vedrà che fare.
Facciamo i playoff, è diventato un vero tifoso. Grazie Scarpelli, introduca maestro, direttore, vada.
Introduco Pelacci con la rubrica più pazza del mondo, che richiede la presenza di Fazza, ha detto Pelacci.
Sì, perché di solito Big Data, come sapete, come sanno i nostri ascoltatori, si dice più accaniti, più frequenti, più soliti, no. Quelli che ti ascoltano sempre, insomma, avete capito, siete voi.
I nostri fans.
Grande! La rubrica che di solito collega data odierna a una statline NBA, oggi no, oggi non lo fa, perché abbiamo appunto Faz, quindi la rubrica oggi si chiamerà per l'occasione Faz Data.
Apposta.
Andremo a rafanare tra i pezzi scritti da Faz nel passato.
No.
Sì, sarà molto divertente. Prego. Inerenti a trade, visto che è l'argomento della giornata, partiamo. Non ricordando il pezzo del nostro ospite che scrisse, si chiama Maghi in missione, gli Wizards di Wall e Bill sono tornati nell'Elite NBA per rimanerci. apriamo appunto un altro pezzo, maggio 2015, si chiama Alla ricerca del franchise player per ultimo uomo, adesso sì, crediamo, sì, sì. Però insomma, Alla ricerca del franchise player, maggio 2015, ripercorre un po' quella che è stata l'avventura di Sam Hinkie, esatto, che sarebbe stata terminata insomma circa un anno dopo come GM dei Sixers. Una cosa particolarmente intelligente che scrisse Faz, vale oggi come allora direi, cito, è che non esiste una ricetta unica per arrivare a una stella. Questo si aggancia a tanti discorsi che abbiamo fatto anche oggi. Le percentuali di riuscita sono basse in ogni caso e ciascuna delle tre strade, free agency, scambio, draft, presenta notevoli controindicazioni. Esiste una capacità. Vai.
Io ti ringrazio molto, però così tu fai sembrare che per ogni cosa giusta ne abbia scritto una sbagliata. In realtà quelle sbagliate sono tipo 10 per, quindi rendimi onore nel giusto modo, grazie.
Sì, ma, tra l'altro sono già passati 4 anni da quel pezzo.
No,
come sì,
no, ma poi Faz, per le querele poi dopo in privato.
Esistono capacità, opportunità e fortuna, non un modello prestabilito. Ma torniamo a Sam Hinkie, e qui arrivano le prime domande. Sì. Quale fu la prima mossa di Sam Hinkie da GM dei Sixers nel 2013?
Potrebbe,
non rifirmo Iguodala, questo sono sicuro.
Mossa. No, la cessione di Jrue Holiday, credo.
No, tra le prime, ma no.
Vucevic?
No.
Era un rookie, Vucevic.
Al draft.
Avrei detto Jrue Holiday anch'io.
Al draft
va Michael Carter Williams.
Ha pescato con la 11esima assoluta Michael Carter Williams.
Perché avevano ceduto Jrue Holiday, no?
Dopo
Jrue. Ah, ok, vabbè.
Pochi giorni dopo.
Avevo pensato fosse questa cosa, giusto, sì.
Pochi giorni dopo, la domanda successiva era questa, ovvero qual è la trade. Qual era la trade?
Di Jrue Holiday?
Ma presero della monnezza inenarrabile. Da...
No,
non era tutta monnezza. Allora,
io fatico difficile a ricordarlo.
Molto difficile.
Io non ne ho idea.
Era per la scelta, la sesta scelta assoluta del draft di pochi giorni prima, Nerlens Noel.
Giusto, è vero.
E la prima scelta 2014 dei Pelicans.
Sì.
Poi diventata Elfrid Payton, quindi sì. Dario Saric, grazie a quella
perché
franchigia.
Perché i Magic, esatto, diedero due prime per prendere Payton con una prima, sì, me la ricordo.
Bei tempi.
Questa la sapevo, sì.
Per quello scambio tra Payton e Saric, col croato che rimarrà ancora 2 anni, mi pare, di qua dall'oceano, Orlando diede a Philadelphia anche 2 scelte. Ricordate quali?
Orlando, Philadelphia, dove esce?
Allora, era una scelta futura che i Magic avevano già preso da fila, tipo una trade di Howard, Vucevic e compagnia bella. Quindi restituì una scelta di fila a fila o una roba del genere.
Bravissimo, sì.
Adesso poi l'altra però non lo so.
Era una seconda al draft 2015, nella quale verrà scelto Willy Hernan Gomez. Inchi, questa è subito girata per 2 seconde scelte 2020-2021.
Sì.
Questo sì che è guardare sì lungo,
decisamente.
E la scelta che diceva Faz è giustamente la prima di Philadelphia 2018, poi diventata Landry Shamet. Quindi sì, Philadelphia aveva dato a Orlando una prima scelta futura e poi se l'è ripresa. Ovviamente non fu Inchi a fare questa follia, Inchi tra le scelte non se ne parla. Nel 2012
c'era Billy King?
Adesso non ricordo la precedente argomentazione.
So, forse non lo so.
Non era più a Nets? O non era ancora in Nets?
Secondo me non era, non mi ricordo. No, 2012 no, era in Nets per forza.
2012 era in Nets, perché ha fatto quel disastro.
2013 sì, è sì, la trade, sì, sì, esatto, bla bla bla. Sì, sì.
Forse Tony Di Leo vedo adesso.
Può essere, sì, giusto, okay. Può essere.
Grandi nomi, questi nomi.
Che trade era però quella lì? Vi ricordate il 2012 di Vucevic da Philadelphia a Orlando? Che trade era?
Ma guarda, quella te la posso dire quasi a memoria, non nei dettagli più precisi, ma perché c'erano di mezzo Howard, Bynum, delle cose bellissime.
Esatto. Sì, è vero, è vero.
Incredibile. Si passa proprio da Al Harrington a Aaron Aflalo, a Maurice Harkless, a scelte che diventano
di giocatori.
Scelte che diventano Wesley Iwundu, cioè pazzesca.
Forte Iwundu.
C'era l'ultimissimo Jason Richardson, Jay Rich.
Sì.
Però i principali sono appunto Iguodala ai Nuggets, Bynum ai Sixers, Dwight Howard ai Lakers e Vucevic a Orlando.
Esatto.
Ricordando che l'ultima estensione contrattuale elargita da Seminchi fu a TJ McConnell e che quindi l'anima del più grande dirigente sportivo di sempre è ancora tra noi.
Ma cos'è un Horcrux? Ma che...
Prendiamo un altro pezzo di Fats per l'ultimo uomo. 9 febbraio 2018 si chiama i voti al mercato NBA dopo la deadline. Come nel pezzo precedente, anche qui si parla di Emmanuel Mudiay. Perché se ne parlava in quello precedente e in questo?
Allora, in questo
perché è andato
a New York.
Ok, in quello precedente cosa c'entra Inky con Mudiay? Ti ricordo di fatto.
È lo stesso draft di Okafor, no?
Io non lo conosco il nome che hai detto, però no.
No, Mudiay è 2014, è quello di Towns, no?
Esatto. Anche Towns andò con Okafor 2015, però con quello che non conosco, scusa. Però Mudiay 2014, sì.
2014, scusa. Sì.
2014 quindi. Boh, perché c'aveva diritti su una scelta.
2014 è Wiggins, scusa.
No, il pezzo di Inky parlava
in Cina. Era l'unico che era andato a vederlo in Cina.
Bravissimo, era stato l'unico GM andato a vederlo direttamente in Cina.
Ecco, sì. Questo poteva risparmiarsi, ma...
decisamente.
Ragazzi, ma voi non vi ricordate, ma Mudiay aveva un hype prima del draft incredibile, che parzialmente aveva perso andando in Cina, infatti era sceso fino ai Nuggets. Più o meno lo stesso discorso di Brandon Jennings,
anche perché l'anno da rookie di Mudiay e Nuggets è stato tutto un ma vedrai che poi arriva
l'anno prossimo,
ma questo fra
mette
due anni
in 5 secondi
esatto.
Molto divertente la seconda parte del pezzo, al termine della quale parli della travagliata, sebbene giovane, esperienza di Rashad Vaughan in NBA, sballottato da una franchigia all'altra, avanti e indietro dalla G League. Al momento Vaughan parte in quintetto per i Delaware Blue Coats, la sua quarta squadra di G League, mentre in NBA ci hanno già provato in 5. E considerate che questi sono tutti i dati che ho ottenuto praticamente incrociando Basketball Reference e Wikipedia, perché non è facile stare al passo sugli spostamenti. Scendo però per la prossima puntata la storia degli altri 6 Vaughan passati per l'NBA durante così decenni.
Mo me lo segno,
Tra l'altro Vince Vaughn, quello del...
Vince Vaughn, chissà che è un'altra roba.
Esatto, quello di Party Crera.
Vabbè, c'era Jack che è stato
Jack Vaughn,
Magic, esatto.
Parliamo dell'ultimo pezzo di Fats uscito per l'ultimo uomo, sul casino che ha coinvolto Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves. Uno dei compagni con cui Butler non andava, diciamo così, per un cazzo d'accordo, era Andrew Wiggins, che arrivò a Minnesota in seguito di una trade. Quella trade notoriamente fu coi Cavs per Kevin Love, ma coinvolse una terza squadra. Quale e come?
Hai ragione.
È vero.
Bella questa.
Perché mi viene... mentre ci pensano ti ripeto che tu davvero hai un sacco di tempo libero, io te lo dico.
Mi viene in mente Philadelphia, ma non...
Sì, siamo proprio noi, i Philadelphia 76ers, visto? Di Inky, sempre loro. Che
non
dire,
ricordo chi.
Tadeusz Young a Minnesota, ricevendo dai T-Wolves Luke Mbamute e Alexis Sved.
Sved, il vero giocatore della trade non è Wiggins, è Sved, o Love, è Sved.
Che aveva l'88 come Batum a Portland, di cui parlavamo prima, una cosa bellissima. dai Cavs ottiene Philadelphia una prima scelta 2016 che poi diventa Luau Cabarrot. Che bella trade, eh?
Forte. Tra l'altro Cabarrot, anche lui, tantissimo hype al draft, queste braccia lunghissime, solo quelle praticamente.
E infatti Presti appena potuto si è preso subito, perché...
perché è proprio il fisico da giocatore di Presti,
esatto.
Però poi tutto il resto bisogna lavorarci.
Ho finito.
Ma io volevo chiedere a Faz, ma hai scritto tu Boogie Knight?
Non mi ricordo, mi sa di no.
Perché è il mio titolo preferito nella storia di Ultimo Uomo.
Ah,
perché...
tieni anche conto che i titoli quasi mai li scelgono gli autori dei pezzi.
No, cioè, perché Boogie Night,
un brainstorming sia a parte, sì.
Perché Boogie Night richiama uno dei miei film preferiti di Paul Thomas Anderson, che non potevo non averlo nel cuore come titolo. Beh, tutto qui.
Bene. Ringrazio Faz allora per la gentile concessione di non farci querela per la ricerca di Big Data.
Ma no, ma io temevo molto peggio, forse speravo molto peggio, non lo so.
Beh, bisogno di soldi.
Siamo rimasti delusi.
Il pezzo di Butler, tra l'altro, ricordavo adesso una cosa passata così, si chiama Quer pasticciaccio brutto, che è una citazione del libro di Carlo
Quer Degatta. Esatto, Quer pasticciaccio brutto di Via Merulana.
Questo era Big Data per la cultura.
Giusto, un attimo. Sono anche qui.
Va bene, ringrazio Faz. Ascoltate Bold Online come farete già.
Prego,
sicuramente.
Prego. Io se non vi offendete, esatto, vado.
Vai.
Grazie mille dell'ospitalità. Ricambieremo la mega marchetta la prima. Tanto la prossima di Boldolai su Sanremo, quindi lo spazio per basso possiamo trovare. No, non c'è da ridere.
Me lo diceva Edio.
Io sono amanti. Disperato, non c'è da ridere. Però va bene.
Dice, Tim impazzisce per Sanremo.
Sì. Considerate che la chat Telegram di Boldolai è nata per Sanremo, fate un po' voi. Il programma esisteva già da 6 anni, nata per Sanremo. Vabbè. Grazie ragazzi.
I grandi appuntamenti. Ciao
e a presto. Ciao.
Ciao. Ciao Faz.
Siamo in chiusura, salutiamo Alessandro Zullo.
Ciao a tutti.
Salutiamo Nick che va al lavoro come sempre.
Ciao a tutti e ciao a tutti, anche Anthony Davis.
Che ricordiamo ha un'opzione per fino al 2021. Salutiamo Jacopo.
No, io non ti saluto perché mi hai detto che non te ne frega niente di quello che dici. Ciao. Vabbè, di quello che dico.
Sì,
ciao.
Quello che dico io anche non mi interessa.
Fai bene. Fai bene.
Salutiamo Pella.
Ciao amici, andate se volete ridere a vedervi i numeri offensive, defensive, tutto rating di quella persona che non citavamo prima. Ciao.
Ah, tu sei un hater, io te lo dico. Jay Locke for All-Star. Ciao a tutti, alla prossima.